Bene, se avete avuto occasione di essere presenti domenica scorsa oppure di aver ascoltato la registrazione, sapete che siamo alla ripresa dell'anno pastorale e che nel mese di settembre abbiamo questo programma predisposto dal pastore Angelo. Il racconto di Bethel domenica scorsa e poi la ripresa di alcuni testi di Atti degli Apostoli che abbiamo letto durante tutto l'anno passato, attorno a tre temi: fede, speranza, carità. Quindi oggi quello della fede è il tema su cui puntare l'attenzione. Poi, durante il resto dell'anno, ci sarà invece la lettura dei profeti, in particolare di Isaia. Ecco, il testo da cui partiamo quindi è quello che abbiamo appena ascoltato. E riprende un po' il tema di Giacobbe di domenica scorsa. Giacobbe è un uomo che ha attraversato tante vicende difficili, anche dolorose della vita, e ci suggeriva il testo di Genesi, ha avuto fiducia che il Signore camminasse con lui. Camminare per Giacobbe, poi diventato Israele, è un termine un po' particolare perché ha potuto incominciare a seguire il Signore dopo aver lottato con lui al fiume Jabbok e essere stato ferito all'anca. Quindi ha considerato quella ferita una benedizione e ha potuto seguire il Signore come uno che zoppicava sempre. Ecco, magari proviamo a non dimenticarla questa immagine. Quelli che seguono il Signore non sono mai dei grandi corridori e non sono dei camminatori perfetti. È bene che si ricordino sempre che tutti i seguaci del Signore, per quanto ci mettano tanta disponibilità, buona volontà, generosità, siamo sempre degli zoppicanti. Inseguiamo il Signore, ma con fatica. Ci frena la zavorra di tante resistenze dentro di noi e attorno a noi. E il tema qui è ripreso, perché dopo i viaggi di Giacobbe riconsideriamo, come abbiamo visto durante tutto l'anno passato, i viaggi di Paolo. Qui, nel capitolo 14, riprendiamo in particolare la conclusione del suo primo viaggio, che è quindi un po' come il suo programma. Tra l'altro un viaggio che si conclude un po' dalle parti di Alleluia quasi, quindi è stata anche una bella coincidenza che sia stata proprio lei a leggerci le scritture, perché da lì, da casa sua, sono arrivate a noi tutte quelle testimonianze dei primi discepoli. E in questo viaggio, appunto, è un po' presentato il programma di Paolo, che, guarda caso, è quasi identico al programma di Gesù prima e di Pietro poi. Il primo segno che accompagna la predicazione pubblica di Gesù e di Pietro è molto simile, vediamo, a questo di Paolo, quindi in continuità. E il testo lo vediamo, non lo commentiamo tutto, questa volta ci interessa un po' il tema della fede, si conclude proprio con una sintesi che è bene che abbiamo presente. Al termine del viaggio Paolo rilegge con i suoi discepoli il senso di quel cammino e dice: qual è l'opera che Dio mi ha dato da vivere, da compiere? Che cosa ha realizzato in mezzo a noi? Egli ha aperto la porta della fede agli stranieri. Ecco, in queste parole sta tutto il senso della chiamata e poi dell'esperienza di Paolo e forse poi della vita delle chiese a cui anche noi partecipiamo. Paolo rilegge così: il Signore mi ha chiamato, sorprendentemente, perché è un passaggio ulteriore, come uno spostamento nella storia della salvezza. Il centro non è più Israele, non è più un popolo, ma quella chiamata diventa al servizio di tutte le nazioni e di tutti i popoli. E Paolo ne è il testimone. Ed è il protagonista non per sua iniziativa, ma per dono del Signore. Quindi la chiamata per le chiese è aprire le porte della fede a tutti, senza esclusione. Ebbene, mi pare opportunamente ci propone pastore Angelo, devi vedere allora di approfondire per un momento di nuovo che cosa significa la fede. Se il compito è aprire le porte della fede, riflettiamo un attimo su cosa intende questo testo a proposito della fede. E ce lo mostrano invece in questo caso proprio i primi versetti che, dicevo, sono molto simili a quanto è avvenuto per Gesù e Pietro. All'inizio Gesù si presenta guarendo un paralitico. E se ricordate, gli Atti degli Apostoli cominciano con poi la testimonianza di Pietro che di fronte alla porta del Tempio incontra un paralitico e gli dice: guarda, io non ho molto da darti, però ti invito, alzati. E avete sentito? Queste sono le parole con cui comincia il testo e su cui ci fermiamo un po'. A Listra c'era un uomo, si dice, per quattro volte, un uomo che paralizzato i piedi, stava sempre seduto, era zoppo fin dalla nascita. Vedete che i temi ritornano. E se abbiamo visto che il protagonista dell'annuncio della fede è Paolo, vediamo ora chi è chiamato a ricevere la fede. Che si tratti di un individuo, io, te, ciascuno di noi, o che si tratti anche di una comunità, di una chiesa. Il cammino non è sempre facile, ricordavamo Giacomo, e a volte si sta seduti, e a volte si è tentati di dire basta, io non ce la faccio più, e altre volte di dire non vale neanche la pena, non serve a niente. Può succedere alle persone, può succedere alle famiglie, a una società, può succedere anche a una comunità. E certo, dobbiamo cominciare un nuovo cammino e fare i nostri programmi e poi darci da fare. Ma chi ce lo fa fare? Ma non abbiamo tempo, ma non abbiamo voglia. E poi abbiamo provato tante volte e non è servito. Ma davvero dobbiamo ricominciare da capo? Abbiamo le forze, abbiamo le idee per farlo, siamo una piccola comunità. A volte questi ragionamenti capita di farli individualmente, ma è inutile che ci provo. Io con questo carattere qui ci ricado sempre. Non ce la faccio, non cambierò mai. C'è, per tanti motivi, nelle situazioni della vita, questa condizione che è di tutti. Infatti il testo comincia, c'era lì un umano, un uomo, una persona. L'umanità è così. L'umanità a volte è lì paralizzata, sta seduta e zoppica, non riesce a camminare come dovrebbe. Questa è la condizione di chi è invitato a fare un cammino di fede, di fiducia. È la condizione appunto di chi non sempre ce l'ha questa fiducia, o l'ha smarrita, o per il momento gli è venuta bene. A quest'uomo, che non aveva mai potuto camminare, capita il dono di incontrare Paolo. E vedete, qui ci sono due cose che succedono nell'incontro con Paolo: ascoltare quello che Paolo dice e poi incrociare il suo sguardo. In queste poche parole, appunto, in sintesi, sta tutta l'esperienza cristiana e quindi il senso della nostra fede. Noi smettiamo di essere seduti, bloccati, rassegnati, sconfitti, confusi, dispersi, quando ci raggiunge una parola che è una buona notizia, che è una promessa, che è la testimonianza dell'essere amati, dell'essere voluti bene, dell'essere salvati. E questa testimonianza non viene semplicemente appunto da un libro, da una dottrina, ma passa attraverso la voce di un fratello che ci guarda. E che ci guarda, come dice questo testo, con rispetto, con dignità. È interessante, la predicazione che nei mesi scorsi aveva colto questi aspetti qua nei passaggi degli Atti. Paolo non guarda di fronte a una persona seduta, bloccata, paralitica, uno storpio, la sua ferita, il suo limite, il suo peccato, la sua malattia, la sua bruttura. Lo guarda negli occhi. Lo riconosce non come uno smarrito, uno sbagliato, ma come una persona, come un fratello, come una sorella. E viceversa, anche chi è guardato non guarda la mano che potrebbe dare l'elemosina, i soldi, qualcosa. Trasformato da quello sguardo, è capace di guardare appunto in volto il fratello, la sorella, ed riconoscersi reciprocamente, innanzitutto come persone di una nazionalità, di una religione, di un genere, di un orientamento, di una condizione sociale, di una situazione di salute economica, non importa. Quello che importa è quando un fratello e una sorella si riconoscono come persone e si guardano con rispetto, con attenzione, con cura, guardando non a cosa hai saputo fare o non hai saputo fare, ma a chi sei in profondità, così come ci è narrato nei Vangeli, guarda Gesù le persone che incontra, a testimonianza di come ci guarda Dio, che certo conosce il peccato, ma guarda con stima, con amore il peccatore. E Paolo guarda con tale attenzione che vede la fede di quell'uomo. È interessante. Quell'uomo aveva perso la fede e un fratello che sa guardarlo con fiducia, con rispetto, animato da una buona notizia, vede la fede di quel fratello. Nota che è pronto, vedendo che aveva fede per essere guarito. È un'indicazione interessante questa, molto concreta anche per una comunità cristiana. I cristiani non sono quelli che dicono: ah, noi abbiamo la fede, voi siete tutti sbagliati. Qui Paolo capovolge e dice: guarda, tu che pensi di essere sbagliato, io vedo la tua fede, io vedo le risorse che hai dentro, vedo la tua fiducia. Sei pronto, ce la puoi fare. E disse con voce alta. La voce qui alta richiama per esempio anche il grido di Gesù sulla croce. Una voce che non gli è propria. Quando è che una voce è profonda, è veramente tale? Quando certo Paolo racconta una buona notizia che non è sua ed è animato dallo Spirito, una voce profonda, alta, che dice semplicemente a colui che era seduto senza fiducia: alzati in piedi. È il compito della comunità cristiana incontrare i fratelli e le sorelle smarriti, seduti, persi, per riconoscere che hanno ancora la capacità e animati dallo Spirito dire: guarda, alzati, ce la possiamo fare. E alzati non è solo una questione fisica. Alzati è il verbo della resurrezione, risorgi con il Signore, rialzati dalle tue tenebre, dal tuo sepolcro, puoi vivere, non sei morto. E guardate, è bello, perché succede quasi sempre così nella scrittura. Noi diciamo: beh, è un miracolo, ma chi compie il miracolo? Qui non si dice né che Dio e nemmeno Paolo compie il miracolo. È quello che era seduto, che si alza in piedi e salta e comincia a camminare. Il miracolo della fede è quando noi decidiamo, saltando, quindi come i bambini, con gioia, con entusiasmo, e dire: posso camminare, ce la posso fare, non sono da solo, c'è un fratello che mi testimonia che il Signore è con me. E il miracolo è questa fede. E non rassegnarsi e non avere paura, come cantava l'inno all'inizio, e dire: che bello, che bella la vita, certo con le sue ferite, con le sue stanchezze, con i suoi scotti, ma che bella la vita, non sono solo, c'è un fratello e una sorella che mi sta vicino, che ha cura di me, che ha visto nel mio cuore cose che persino io non riesco a vedere e che mi testimonia così che c'è un Signore che mi guarda e ha cura di me in questo modo. E allora faccio Pasqua, In una comunità di battisti questo è evidente, cos'è rialzarsi. e rialzarsi da lì, e rialzarsi dalla morte. Il rialzarsi è riemergere dalla morte per risorgere con il Signore. E il camminare non è semplicemente bene, prima ero lì bloccato, adesso vado a passeggio. Il camminare è, pure da zoppicanti, pure con fatica, pure cadendo, ma diventare di nuovo capaci di seguire il Signore. Non è un vagare, non è un girovagare, è un camminare con una direzione precisa. Rialzati, seguire il Signore. Ci sono quindi tutti i tratti sintetici di che cos'è la nostra fede. E all'inizio di un anno è bene averlo presente. Ed è bene aver presente che non si tratta quindi di dover appesantirci con devo credere a quella teoria, adesso mi devo convincere. È un po' strano, un po' misterioso, però va bene, se lo dicono mi dovrò adeguare. No, la fede è questa vicinanza tra fratelli e sorelle nel nome del Signore che fa sì che la mia vita non sia più bloccata e diventi invece addirittura motivo di esultanza, di gioia, di festa, perché camminiamo insieme non verso il nulla, non verso la morte, ma verso la Pasqua. Vale la pena di fermarci un attimo anche guardando dall'altra parte. Noi possiamo essere, e lo siamo sempre, quell'uomo, quella donna, seduti, bloccati, zoppicanti, a cui è dato in dono di ricevere fiducia. Questa è la fede. Ma anche a noi è dato in dono di essere quel Paolo, quel testimone, che poi, ricevuta la fede, la trasmette. E quindi possiamo guardare anche questo racconto come comunità cristiana, come coloro che hanno ricevuto questo dono. E lo ricevono ogni giorno, perché non basta averlo ricevuto una volta, non basta essersi immersi nella parola del Signore e aver trovato fiducia per l'anno scorso, per tanti anni fa. Occorre la fiducia poi per oggi, per domani, per la prossima settimana, di nuovo da capo. E allora vale la pena anche di fermarsi un po' a guardare il testimone della fede. In questo caso è Paolo, significativamente, come lui e tanti altri che abbiamo conosciuto negli Atti degli Apostoli. Beh, il testimone innanzitutto non è un uomo perfetto. Perché Paolo può assumere questo ruolo di testimone della fede? Perché innanzitutto, prima degli altri, è lui ad aver fatto esperienza della morte, della morte inflitta a tanti e dell'essere caduto simbolicamente da quel cavallo di potenza, di violenza e dell'essere stato rialzato da una comunità che l'ha accolto e dell'aver affrontato poi tante situazioni che gli altri ci raccontano, sfuggito alla prigione, alla lapidazione, alle frustate. Si dice che anche in questo racconto che abbiamo ascoltato c'era stato di nuovo un tentativo di lapidarlo, sembrava quasi morto. La comunità l'ha circondato e lui si è rialzato. Forse può succedere così, ne incontriamo forse in settimana persone quasi morte. E se sono da sole non ce la fanno, ma se sono circondate da una comunità, magari è un po' più facile che trovino fiducia per ripartire. Ecco, Paolo, per essere un testimone della fede, innanzitutto è uno che ha fatto l'esperienza dello sbaglio, della caduta, dell'accoglienza e del perdono della comunità di coloro che perseguitava. E tra l'altro, come ci riporta anche questo testo, aver attraversato molte altre persecuzioni in nome di quella fede ricevuta. Da un estremo all'altro, abbiamo visto in pochi versetti, dopo che ha compiuto quel segno, dicono di lui e di Barnaba, ma questi sono dei. C'è una tentazione della fede che è quella del successo, che è quella del potere, che è quella della presunzione. Ah, ma allora il potere di Dio è dalla nostra parte. È un estremo. E l'altro estremo è che pochi, Subito dopo arrivano i giudei che l'hanno inseguito e dice adesso lo lapidiamo. Ecco, i testimoni della fede devono provare a fare, come dire, uno slalom fra questi eccessi, fra la paura delle persecuzioni e la tentazione, la presunzione del potere, e mettersi al servizio, come Paolo, di chi fa fatica a camminare, facendo esperienza continuamente dell'uscire. Anche questo è un verbo che abbiamo visto invece quando abbiamo letto il libro dell'Esodo, pasquale. Esci da una città e passa in un'altra, ma non scappa. Lì dove è stato lapidato ritorna, lì dove è stato perseguitato ritorna, a sostenere, a confortare coloro che restano. Non è questione di salvare solo la propria pelle, è questione di sostenere i fratelli che affrontano la stessa persecuzione che hai incontrato tu. Ecco allora che ci viene ripetuto in più passaggi di questo testo che cosa fa chi ha ricevuto la fede. Reciprocamente la offre agli altri perché non perdano la forza, abbiamo sentito, perché non siano soggetti alla paura, perché continuino a perseverare in mezzo alle difficoltà. Ecco, all'inizio di un anno pastorale nuovo, a noi è data l'opportunità di rinnovare la fede che abbiamo ricevuto e di rinnovare la disponibilità a trasmetterla in questo modo, a essere persone, a essere comunità, che si lasciano rinnovare nella fiducia, dalla parola, dalla buona notizia del Vangelo, e che allora si impegnano a consolidare, a rafforzare la fiducia dei fratelli e delle sorelle, che invece sono più stanchi, più rassegnati, più soli. Che il Signore ci dia questa gioia, che il Signore ci dia questo sguardo capace di riconoscere la fede che è in noi e nei fratelli e nelle sorelle, anche quando sono diversi, sono antipatici, così come lo siamo noi tante volte. A riconoscere che ci lega questo dono profondo, questo sguardo del Signore. E che si possa dire anche di ciascuno di noi e a questa comunità: ecco cosa ha compiuto il Signore in mezzo a loro. Sono stati capaci di aprire la porta alla fiducia, alla fede, dei fratelli e delle sorelle che hanno incontrato durante la loro settimana.